Ho paura del futuro e di perdere il controllo. E quando sono in questo stato mi sento debole e insicuro. Inizio ad agitarmi ed essere ansioso. Sono insicuro e per me il giudizio degli altri è importante. Forse fin troppo, perché questo mi porta a cambiare il mio essere e a dover dimostrare sempre chi sono. Ho paura di rimanere da solo, perché per me la solitudine è segno di abbandono e questo mi fa pensare di non essere amato e accettato. Per alcune cose che ho passato nella mia adolescenza ho sofferto di fame nervosa, ero dipendente dal cibo e successivamente ho sofferto di attacchi di ansia. Avevo ancora paura delle malattie, la fobia delle malattie. Sono testardo, molto testardo e a volte saccente. Questo per il fatto che mi sento sempre in obbligo a dimostrare di essere forte, di non cedere mai, di non cadere mai. Per la mia insicurezza ho sofferto tante volte in silenzio, mostrando invece una faccia sorridente. Ero, e in parte lo sono ancora, arrogante e pretendevo che gli altri facessero esattamente i miei passi, perché li consideravo giusti e più santi, senza capire che ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo cammino. Ho fatto tanto per sentirmi amato e per sentire l'amore e per dimostrare che anche io esistevo. Dimostravo per sentirmi amato. Sono malizioso e molte volte non riesco a chiudere la mia bocca facendo più danni che del bene, vero di no? Questo è in parte quello che sono. E adesso vi faccio una domanda. Avete voglia di sentire parlare di Dio da una persona così? Ok, chi è che ha detto no? Grazie, uno onesto. Ah, che a me. A te non vale allora. Eh? Sì. Vabbè, a volte è distruttivo. Perché ho voluto mostrare il mio lato oscuro? Non so quanti di voi hanno visto il titolo fuori, ma il titolo è Il lato oscuro. Questo è il mio lato oscuro. Quello che in tutti i modi, da tutta una vita, cerco di nascondere e che non ci riesco. Questi sono i miei difetti. Il frutto del peccato che è in me. Ma perché ho detto questo? Perché a settembre Thomas, ha fatto una predicazione che per me è stata sconvolgente. Non perché dicesse delle cose nuove, ma perché ha usato un esempio che per me è stato stupendo. Ha usato l'esempio del gioielliere. Il gioielliere, per far vedere un braccialetto d'oro, una collanina d'oro, che cosa usa? Uno sfondo nero. Usa uno sfondo scuro. E lui ha detto, Dio fa esattamente lo stesso con noi. Usa uno sfondo scuro per far vedere quanto lui è grande. Allora ho detto, forse è arrivato il momento di vedere qual è il mio lato scuro, qual è il mio sfondo scuro. E vorrei vedere con voi un passo che è Romani 5, 17 da 21, che lo leggiamo un attimo tutti insieme. Bravo Samuel, allarga magari così vedono anche. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia, regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo in molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo in molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione. Ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. In questi due versetti, nei primi due versetti, capiamo il significato dello sfondo nero, ok? Questo sfondo che ognuno di noi ha dentro. Nessuno escluso. Tutte le cose che ho elencato prima di me sono frutto del peccato, sono frutto di un qualcosa che è stato rovinato dal peccato. Noi eravamo perfetti, il peccato ha rovinato questa perfezione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, sempre in Romani. Cosa significa questo? Che è semplicemente una cosa. Io non sono migliore di nessuno. Io non sono più santo di nessuno. Nessuno qua dentro è salvo, libero dal peccato, perché il peccato era dentro tutti noi. Tutti noi abbiamo uno sfondo nero, tutti noi abbiamo uno sfondo oscuro, Nessuna scusa, non ci sono scalette, non ci sono gerarchie, non c'è, ah, Dino è anziano, quindi è più santo. Io sono un membro, quindi sai, sono un pochino meno santo. Non esistono, davanti a Dio non esistono, siamo tutti uguali, siamo tutti peccatori. Abbiamo tutti uno sfondo scuro che vogliamo e stiamo cercando di nascondere con tutte le nostre forze. Il fatto di non essere il fatto di essere credenti non cambia lo stato di peccatori, ma cambia il suo futuro di peccatori. È una menzogna, e sarò un po' dura a dire, pensare e trasmettere l'idea che il credente, dopo che ha fatto la sua scelta, quindi seguire Dio, seguire la volontà di Dio, non sia più condizionato dal peccato. Perché non è vero. Perché soltanto un giorno futuro non saremo più condizionati dal peccato. Qui, sulla vita, ognuno di noi è condizionato dal peccato. È condizionato dallo sfondo scuro. Io sono ancora condizionato tutt'oggi dal mio sfondo scuro. Se prima eravamo trasgressori e sotto giudizio di Dio, ora continuiamo a essere trasgressori, ma il giudizio cade su qualcun altro. Da non dimenticare che per grazia di Dio noi possiamo essere chiamati figli di Dio, e per grazia di Dio che noi ci impegniamo in un cammino di santificazione. Abbiamo gli strumenti per non peccare più, ma rimarremo dei peccatori. Non proviamo a scappare da questa realtà, rimaniamo dei peccatori. Gesù ha pagato per i peccati, e questa è una cosa stupenda, che ho commesso prima e dopo la conversione. La cosa stupenda è che Gesù, quando è morto sulla croce, sapeva esattamente, tu Luca farai tutto questo, anche quando dirai di seguirmi, quando dirai che sei vicino a me, tu farai questo, ma io pago per questi peccati che tu hai commesso e che commetterai, perché ti amo. Lo sfondo scuro. Quindi siamo dei peccatori e il peccato porta in noi questo sfondo scuro, questo nostro lato scuro. Ma come interagisce Dio con questo lato scuro? Cosa ha fatto Dio per intervenire in questa nostra situazione da cui nessuno di noi può scappare, da cui nessuno di noi è salvo? Il versetto 18 dice, dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure, con un solo atto di giustizia, la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Dio ha fatto una cosa meravigliosa, e forse molte volte non me ne rendo conto, eh. Dio è entrato nella mia vita per dire, tu hai fatto tutto questo, io però pagherò per te, io pagherò per tutti i tuoi errori, pagherò per quel lato che tu stai nascondendo a tutti, perché io ti amo. Tutto il mondo può essere salvato e giustificato, tutto. Perché come una trasgressione tutti sono sotto il peccato, con un solo atto di giustizia tutti possono ricevere la giustificazione. Dio interviene nel nostro peccato con l'arma più potente che sia mai stata creata, la grazia. Un qualcosa che soltanto da parte di Dio poteva arrivare, perché da parte dell'uomo non poteva nascere il concetto di grazia. Dio dà una risposta di grazia e misericordia al peccato e alla trasgressione della legge. Dio conosceva il nostro lato. Sapete, Gesù cosa ha detto? Non sono venuto per i sani, ma sono venuto per i malati. Non sono venuto per i santi, ma sono venuti per i peccatori. Gesù l'ha subito detto. Che senso ha parlare di grazia quando vogliamo nascondere quello per cui la grazia è stata creata? Dio sa qual è il nostro stato. E la cosa bella, sempre in Romani 5,8, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Forse non ci rendiamo conto della potenza e della grandezza che Dio ha usato nelle nostre vite. Cristo è morto per noi quando noi ancora non l'avevamo scelto. Chi è che morirebbe per una persona per cui ancora quella persona neanche la conosce? Chi è quella persona che tra di noi morirebbe per un estraneo? Per una persona che ancora dall'altra parte non c'è un rapporto. Eppure Dio conosceva esattamente tutte le nostre vite, ha deciso di morire prima ancora che noi facessimo una qualsiasi tipo di scelta. Come è intervenuto Dio? Voglio vedere con voi lo schema. Io sono molto schematico. Dio conosceva il nostro stato, ci ha creato, ha visto quando Adamo ed Eva hanno commesso peccato. ha visto tutta la storia, quindi conosceva esattamente il nostro lato oscuro. Dio lo conosce, non nascondiamoci. Ha mostrato misericordia, donandoci la grazia. Come ho detto prima, Cristo è morto per noi prima ancora che noi lo conoscessimo. E dopo ci sarà il giudizio di Dio. Pensiamo un attimo a stravolgere l'ordine. Se ci fosse stato il giudizio di Dio prima della grazia e della misericordia, noi dove saremmo? Se Gesù non fosse esistito, noi dove saremmo? Che cosa ci attenderebbe nel futuro? Preferisco non pensarci. Ma non è giusto neanche questo. Perché intorno a noi ci sono persone che della grazia di Dio neanche la conoscono. E sappiamo dove saranno destinati, che giudizio sarà su di loro. Lo sappiamo, lo conosciamo. La grazia di Gesù è entrata in noi prima del giudizio di Dio. Il giudizio che ci avrebbe condannato alla morte, all'eternità lontani da Dio, è stato stroncato, adesso vi spiego il termine, dalla grazia di Dio, dalla grazia di Gesù. Non che il giudizio non esista più, ma che qualcuno sta pagando il nostro giudizio. Qualcuno sta pagando i nostri peccati. Spurgeon, in un suo tratto, ha fatto un bellissimo esempio che penso che possa essere attuale. Un uomo che ha creduto, anche se ha peccato per una vita, e se ha commesso le cose peggiori di questo mondo, anche se aveva tutti i vizi di questo mondo, è stato perdonato. I suoi peccati, anche se molti, sono stati perdonati. Questa è la potenza del sangue di Cristo. Cioè colui che crede e non verrà condannato. Fin qui tutto a posto, è la grazia. Si alza uno e fa, sì, ma lui pecca ancora. Quante volte l'abbiamo detto? Sì, ma lui pecca ancora. E lui risponde, è vero, ma i suoi peccati non gli sono stati messi in conto, perché sono già stati messi in conto a Gesù. Dio non fa un doppio conto. Non fa un conto diviso, ok, fino all'età della conversione, quindi Luca, tu fino all'età di 16 anni, ok, ho pagato io, poi dopo paghi tu il conto. No, sta pagando tutto Gesù il mio conto. Dicono, ma lui continua a vivere nel peccato. E capita. Capita a noi di continuare a vivere nel peccato. E Spurgeon fa una bella riflessione, che la lascio lì perché Spurgeon ne sa più di me. Questo è possibile, ma se lo Spirito di Dio dimora in lui, non pecca più come faceva prima. Pecca per vizio, perché la carne, ossia la natura del peccato, lo spinge verso il peccato. Non per amore del peccato, in quanto lui odia il peccato in quanto credente. Cosa ci vuole dire Spurgeon? Cosa ci vuole dire la Bibbia? Che semplicemente noi continuiamo a essere peccatori, perché la nostra natura è quella. Possiamo combattere con tutte le nostre forze, ma saremo condizionati dal peccato. Dio ci chiede di combattere. Ma non peccheremo più perché, io amo il peccato e voglio peccare, ma perché semplicemente è il nostro stato attuale. Dobbiamo esserne consapevoli, dobbiamo esserne coscienti, cercare di combatterlo, ma anche, ok, non colpevolizziamoci in maniera ossessiva. E poi spiegherò perché. Ma se Gesù ha davvero tolto i nostri peccati, allora questi non possono essere su di lui e anche su di noi. Questa è una verità, è una promessa. Se Gesù ha spinto i nostri peccati nel profondo del mare, come possono essere lì e anche ad Asti? Come possono essere lì e anche cadere sulla mia vita? Io non sto pagando le conseguenze del mio peccato, le sta pagando Gesù. A me è chiesto di non peccare, ma le sta pagando Gesù. Dio ha gettato i nostri peccati nel posto più lontano che potesse fare. Questa è grazia. Questa è la misericordia. Questo è l'amore di un Dio che interviene nelle nostre vite. Quindi, se credi in Cristo, non sei più davanti a Dio come un peccatore, ma sei accettato come se fossi perfetto, come se avessi sempre osservato la legge in quanto Gesù l'ha fatto per te, in quanto Gesù sta pagando il giudizio che era per te. Coloro che credono sono salvati, Gesù ha pagato per loro, coloro che non credono subiranno il giudizio di Dio, in prima persona. Questa è l'opera di Dio. Se leggiamo la Bibbia, se leggiamo tutta la Bibbia, questa è l'opera di Dio. Ma, ok, finissi qua, direi, bella predicazione, ok, Dio è la grazia, però a volte noi uomini cerchiamo di cambiare un po' le carte in tavola. E questa è come la vede Dio. Ma mi sono chiesto, come la vedono gli uomini? Come gli uomini vedono lo sfondo scuro degli altri, lo sfondo nero? E io sarò un po' chino estremista, ma ho buttato giù alcune idee. Se Dio, vedendo il nostro sfondo nero, ha usato prima misericordia, amore, pazienza e poi giudizio, noi cambiamo le carte in tavola e vediamo lo sfondo nero degli altri, perché il nostro non esiste. Io sono lindo come la neve, lo sfondo nero ce l'hanno soltanto gli altri. Giudichiamo ed emettiamo la sentenza, e poi se ci avanza un po' di tempo applichiamo la misericordia e la grazia, ma solo perché sei mio fratello e sei mia sorella. Il fatto che sorridiate in alcuni di voi forse vuol dire che ci ho azzeccato come ragionamento. Ora, questo ragionamento e questo pensiero lo so che è estremista, però forse inconsciamente molte volte non ci rendiamo conto che a volte possiamo trasmettere una cosa del genere, che prima mettiamo il giudizio e poi mettiamo la misericordia e l'amore. Ma se Dio non l'ha fatto, chi siamo noi per cambiare le carte? Chi siamo noi per stravolgere l'ordine delle cose che Dio ha scelto? Che messaggi lanciamo? Dio lancia un messaggio stupendo, ed è questo. Luca, io ti ho creato, ti ho fatto, ti ho amato, tu mi hai tradito, hai voltato le spalle, hai commesso peccato. Potrai fare quello che voglio della tua vita, perché è mia, perché io sono il tuo creatore, ma scelgo di rinunciare alla cosa più bella che ho, che è mio figlio, affinché tu possa vedere l'amore che io dimostro per te, la misericordia e la grazia, e ti do una mano a rialzarti e a mostrarti che un futuro per te esiste. Questo è il messaggio di Dio che lancia con i suoi atti. Qual è il messaggio che lanciamo noi come uomini a volte? Io sono meglio di te, e non avrei fatto assolutamente come te, in quanto io non ho lo sfondo nero, quindi hai sbagliato, e ora non lamentarti, te lo sei meritato. Questo purtroppo molte volte è il messaggio che lanciamo, che ho lanciato. Io mi metto in prima fila su questo messaggio, perché sono il primo che ha sbagliato. Il giudizio che dimostriamo è grande quanto l'amore che dimostriamo? Il giudizio che dimostriamo è grande quanto la misericordia, l'amore e la pace che diamo verso quella persona? Una volta mio padre ha fatto un esempio bellissimo di come i sentimenti che Dio ha siano come un cerchio, no? Sapete che il cerchio è il centro equidistante da qualsiasi punto. Dio è al centro, quindi quanto ama e quanto giudica. Quanto è santo, allo stesso tempo c'è la sua ira. Non esiste un giudizio più grande dell'amore, né un amore più grande del giudizio. Sono perfetti in Dio. Allora io mi sono chiesto, io, Luca Rigamonti, in percentuale, quanto amore dimostro e quanto giudizio dimostro? La risposta è stata abbastanza massacrante, non ve la dico. Però è così. E mi viene difficile ragionare su queste cose, perché mi sento il primo mancante. La Bibbia ci dà sempre dei buoni consigli, e soprattutto ci dà dei consigli che noi di solito non ci pensiamo, tipo, ama il tuo prossimo. Perché la Bibbia ci dice amare il nostro prossimo? Forse perché semplicemente non ci riusciamo. Forse perché semplicemente è una cosa che... Invece Dio ci ricorda, Gesù ti ricorda. Luca, tu devi amare il tuo prossimo. E allo stesso tempo in Matteo sempre, non giudicate. E allora mi dici di amare il mio prossimo forse perché non lo amo abbastanza. Però mi dici anche di non giudicare forse perché lo giudico fin troppo. Gesù è sempre stato diretto su queste cose. Dici guarda che non giudicare perché forse affinché tu non sia giudicato. Questa non è una scusante di non far nulla. Ma occhio, perché il peso che tu userai potrai usarlo contro di te. E fidatevi, se Dio usasse il peso che io ho usato verso alcuni di voi, su di me, io a quest'ora non sarei qui. Lo sfondo scuro, questo lato scuro, è dove Dio si manifesta. Perché dico questo? Perché in Romani, nel versetto 20-21, la legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Dio dona la grazia in abbondanza. La grazia agisce in maniera assoluta e trionfa in maniera eclatante dove c'è il fallimento dell'uomo. La grazia riesce a trasformare il nostro più grande fallimento in gioia. Riesce a trasformare il nostro più grande fallimento in qualcosa che dà gloria a Dio. Che potenza ha la grazia? Che potenza ha il perdono di Dio? Questo trionfo non è a scapito del giudizio di Dio, perché il giudizio sta ricadendo su qualcun altro. Ma Dio è riuscito a trovare non una scappatoia, ma una via per noi affinché la sua giudizio rimanesse, ma rimanesse anche il suo amore per noi. Come possiamo affrontare però questo lato oscuro? Non tutti devono essere pazzi come me a dimostrarlo, perché anche perché adesso so che mi dirai, ah, vero, hai ragione. Non dobbiamo far finta di niente, né pensare che gli altri non vedono questo nostro lato oscuro, perché sono convinto che delle cose che ho detto prima, il 50, se non il 70-80% le sapevate da soli, senza che io ve le dicessi. E non dobbiamo far finta di nasconderlo, perché è evidente, non possiamo nascondere la nostra natura. La maschera non è così grossa. Non possiamo neanche pensare che Dio è tanto buono che chiude un occhio anche l'altro, perché non è questo. Rasputin ha preso al balzo questo versetto di dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda, e cosa ha fatto? Ha creato una bellissima teologia, la santificazione del peccato, tramite il peccato. Cosa significa? Io voglio che la grazia sia sovrabbondante in me? Pecco. Ah, ma lo diceva veramente, infatti Rasputin è una delle persone con la morale più distorta che ci sia stata nella nostra storia. Diceva questo. Allora, se la Bibbia mi dice che dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, io pecco in abbondanza e la grazia sovrabbonda ancora di più. Non è questo quello che vuole dire la Bibbia. Non è questo quello che vuole dire Dio. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Siamo chiamati ad essere adulti, tutti noi. Tutti quelli che hanno fatto una scelta sono chiamati ad essere adulti, non più bambini. Qual è la differenza tra un bambino e un adulto? Io non ho figli, però quattro nipoti e tanti altri mi sono serviti. Il bambino non si rende conto per un periodo iniziale di quello che sta facendo, non si rende conto che molte volte ha delle conseguenze. Ma la cosa più bella è che se un bambino piccolo si mette le mani sugli occhi, pensa di essere scomparso, vero? Ah, non ci sono. È così. Allora io mi domando, quante volte io ho fatto questo scherzo dicendo mi chiudo gli occhi così non vedo quello che io sono? Perché così non c'è. Quante volte ci siamo comportati da bambini invece da adulto che si guarda allo specchio, come abbiamo visto in cellula con Giacomo, si guarda allo specchio e dice io sono questo, cosa voglio fare? La cosa più bella dei bambini è proprio questa, la semplicità. E noi molte volte siamo troppo semplici con le cose nostre, in maniera negativa, perché pensiamo di essere dei bambini, ma Dio ci sta chiamando ad essere degli adulti, delle persone con una vita concreta per Dio. Non affrontare il nostro lato oscuro ci terrà lontani da Dio, non ci farà perdere la grazia, non ci farà perdere la misericordia, non ce la farà perdere assolutamente, ma ci farà perdere una vita con stile. Una vita soddisfacente in Dio. Ci farà perdere quella gioia di vedere il nostro rapporto con Dio man mano che cresce, man mano che si fortifica. Ci farà capire quanto Dio è grande nella nostra vita. Affrontare il nostro lato oscuro ci farà vedere la grandezza di Dio. Perché è proprio lì che Dio sta intervenendo. Dobbiamo ammettere che abbiamo questo nostro lato. Quindi, come dicevamo in Giacomo, ci vediamo davanti allo specchio e una persona intelligente affronta quello che c'è davanti allo specchio e non si gira dall'altra parte. Molte volte Dio mi ha parlato qua in chiesa, come anche capita in altri posti, Luca, questa cosa di te non va bene. Luca, guarda che forse la lingua dovessi mordertela. Me lo diceva anche tramite Dino tante volte. Grazie Dino comunque. Però quante volte io mi sono girato dall'altra parte? Quante volte il giudizio verso gli altri era molto più grosso rispetto al giudizio che io avessi di me. Quante volte ho fatto finta di non vedere questo lato oscuro, perché almeno se non lo vedo non devo affrontarlo. E possiamo chiedere aiuto. Sapete, abbiamo la grazia, abbiamo la misericordia, abbiamo l'amore di Dio. Cosa volete di più? Cosa vogliamo di più? Non ci basta. Non ci basta tutto questo. Non ci basta questo grande Dio che ha fatto queste tre grandi cose per noi. Se un Dio che ci ha amato, ci ha dato grazia e misericordia, andiamo da Lui. Dalla persona che aveva tutto il diritto di giudicarci e non l'ha fatto. O meglio, ha fatto cadere giudizio su qualcun altro. Andiamo da Lui. Chiediamo aiuto a Dio. A volte, parlando con i ragazzi, ti aprono la mente, ti aprono veramente la mente, perché ti fanno vedere quante volte tu dai per scontate alcune cose o insegni delle cose che non sono forse la cosa migliore. Ma quante volte pensiamo di essere talmente brutti da non poter andare davanti alla presenza di Dio? Io sono troppo sporco. Io sono troppo brutto. Ho commesso troppi peccati. Dio non mi vorrà vedere. Questa è una menzogna di Satana. Andate da Dio. Perché non sarete mai puliti per Dio, ma siamo puliti tramite Gesù. Andiamo a Dio. Non pensiamo di essere troppo lontani da Dio, perché non saremo mai troppo lontani da Dio. Dio è sempre lì. E altri che mi hanno detto, aspetta a fare una scelta. Devo ancora migliorare, sai, dico ancora magari le parolacce, magari non riesco, magari Dio non riesco a metterlo nella mia vita. E io mi sono fatto una domanda, è solo Satana che insinua questa bugia, ovvero di non essere ancora pronti per l'amore di Gesù? Oppure a volte gli abbiamo dato una mano? Non uccidetemi, però a volte il mio comportamento non ha trasmesso questo, ma ha trasmesso, guarda che tu devi ancora dimostrare di essere qualcuno. Perché se vuoi essere credente, devi fare. E invece se vuoi essere credente, lasciati a Dio. Non sarai mai pulito per Dio. Vai a Dio e Dio ti aiuterà a sistemare quelle cose. Vai a Lui, perché è Lui che potrà intervenire nella tua vita in ogni singola cosa. Non aspettare di essere perfetto, perché arriverà la morte prima. Arriverà il giudizio prima di essere perfetti. A che cosa serve? A questo punto lo sfondo nero, sto arrivando alla conclusione. Dio conosceva il nostro lato, conosceva questo nostro stato, conosceva il nostro sfondo nero. Ha usato la grazia e la misericordia, ha allontanato da noi il giudizio peggiore. Ma è tutto qui? Io mi chiedo, lo sfondo nero è utile soltanto in un momento della nostra vita quando ci rendiamo conto della sua esistenza oppure magari ha uno scopo anche per tutto il resto della nostra vita? Io sono convinto che il nostro sfondo nero sia un'arma potente per dimostrare quello che Dio è. E spiego il perché. Come ho detto prima, dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Quindi, noi cosa vorremmo mostrare di Dio? Dove Dio è intervenuto di più o dove Dio è intervenuto di meno? Perché se vogliamo dimostrare dove Dio è intervenuto di più, dobbiamo anche dimostrare dove noi eravamo più fallibili. Dove noi eravamo più sporchi. Perché se nascondiamo di essere sporchi, cosa vedono gli altri? Lo vedono Dio all'opera se mostriamo di essere sempre perfetti, sempre santi, sempre giusti? Dov'è l'opera di Dio? Dove si vede l'opera di Dio? Il primo punto, vediamo l'opera di Dio in noi. Perché se accettiamo e analizziamo il nostro sfondo, il nostro lato scuro, no, lato scuro è brutto, il nostro sfondo scuro, e se ammettiamo di aver bisogno di una mano, e se, solo se, ci dirigiamo verso Dio, e ammettiamo che Dio ci guidi e venga verso di noi, vedremo il più grande miracolo della vita. Un Dio che opera nel posto dove noi non vorremmo essere, nel nostro lato peggiore. Vedremo la grazia di Dio che riesce a intervenire in situazioni drastiche, perché Dio ha la potenza per farlo. Dio ha la potenza per farlo. Tramite il nostro sfondo nero potremo capire quanto abbiamo bisogno di Dio. Anche Paolo lo diceva. Io posso dire che Paolo era un superbo. E così lo ammette anche lui. Ma allora, se Paolo non ha problemi ad ammettere un suo lato nero, perché devo avere problemi io? Se Paolo, che per me è un eroe della fede, ha ammesso i suoi lati neri, perché devo io nascondere i miei? Perché devo nascondere dove Dio sta operando? Solo se lavoriamo sul nostro sfondo nero potremo vedere Dio all'opera. Dio non lavora nei punti bianchi. Dio non lavora con i sani. Dio lavora con i malati. Gesù è venuto per i malati, non per i sani. È venuto per gli ingiusti, non per i giusti. È venuto per me. È venuto per voi, è venuto per ognuno di voi. E vedremo l'opera di Dio, gli altri vedranno l'opera di Dio in noi. Come ho detto prima, se noi non mostriamo il nostro lato nero, il gioiello come può brillare? E poi qui vi lascio anche una cosa. Cosa c'è scritto? Ah dai, lo vedete. Per quello che pensano di avere lo sfondo bianco, lo vede sicuramente. Ci vedete qualcosa? Ci vedete qualcosa? Cosa? Vabbè. Già che terza fila ci vede, vuol dire che avete fatto anche la visita oculistica. Chi sta testimoniando di più? Chi sta testimoniando di più? La nostra vita qual è? Questa? O questa che è un'illusione, che è un'utopia? Qual è? Dobbiamo imparare che la miglior testimonianza che noi possiamo dare è quando Dio, quando gli altri vedono Dio all'opera nella nostra vita. Dobbiamo imparare che i migliori cambiamenti della nostra vita sono nello sfondo nero, perché lo sfondo bianco è già a posto, anche se poi non esiste lo sfondo bianco. Ma allora perché non mostriamo agli altri lo sfondo nero? Io me lo sono chiesto perché ho dovuto aspettare 30 anni per dimostrare a tutta la Chiesa che ho dei problemi, che ho dei lati che non vorrei mostrare. E la risposta è stata una, triste, è che mi sentivo giudicato. La maggior parte delle volte per cui noi non ci mostriamo è perché ci sentiamo giudicati. E io in questo momento mi sento ancora un po' giudicato, perché fa paura essere qua. Ma onestamente, se il giudizio di Dio non è su di me, a me questo basta. Non credo che ci siano altre risposte, se non per il fatto che dobbiamo smettere di nasconderci dietro un dito. Dobbiamo smettere di guardare la trave, la pagliuzza nell'altro occhio quando non guardiamo neanche la trave nel nostro. Dov'è la grazia? Dov'è la misericordia? Dov'è l'amore nei nostri rapporti? Dov'è tutte queste cose quando vediamo una persona che cade, una persona che sta fallendo? Quando vediamo lo sfondo scuro di un'altra persona, dov'è la nostra grazia, l'amore e la misericordia? Io sono contento, tra virgolette, dei miei lati scuri. Perché Dio mi ha accettato così come sono. Cosa che è disarmante. È cosa che nessuno di noi sarebbe in grado di fare. Ma Dio mi ha accettato così come sono. È perché vedo la mano di Dio che opera in me. È lì che Dio sta operando. È lì che Dio mi sta prendendo, mi sta stringendo, mi sta dicendo tu devi cambiare qui. È lì che vedo il suo amore, la sua pazienza, la sua pace. È lì che lo vedo. Smettiamo di mettere un giudizio sugli altri, ma iniziamo a dare anche l'amore sugli altri. Iniziamo a smettere di giudicare, perché una chiesa che non avrà giudizio sarà una chiesa che potrà mostrare Dio in una maniera che ancora non abbiamo mai provato. Perché sono convinto che se ognuno di noi mi dicesse un lato oscuro come Dio sta intervenendo, io vedrei un Dio ancora più grande all'opera in voi. Vi ho elencato i miei difetti, apposta per questo prima. Perché se sono riuscito a trasmettervi qualcosa, ed è solo per merito di Dio, io i difetti ce li ho ancora. Non sono cambiato in quest'ora. Io ho commesso tantissimi errori in passato ed è stato quello di giudicare le persone. E purtroppo i danni ne ho fatti tanti. Basta. Basta. Io voglio vedere Dio all'opera nelle altre persone, voglio aiutare le altre persone a vedere Dio all'opera nelle loro vite. Voglio far sì che le persone possano vedere Dio nella mia vita, proprio dove magari nessun altro ci andrebbe a cercare Dio. Ma è Dio qua che si fa vedere. Non è qua. C'è scritto Dio, eh? C'è scritto Dio in bianco, ma non si vede. E io qua ho preparato un po' di segnalibene, una cosa sciocca, lo so. Però, se qualcuno si sente in uno sfondo nero e vorrebbe, Dio, io voglio che tu ti manifesti lì, per me e per gli altri, qua, cioè, è un piccolo. Veramente una sciocchezza, però è magari un modo per ricordarsi di quello che Dio vi potrebbe aver trasmesso oggi. E mi piacerebbe che ci fosse adesso un momento di preghiera in cui ognuno di noi possa dire basta, giù la maschera, non ammettere a tutti i problemi, non fate come me perché no, sarebbe bello però, in cui proprio davanti a Dio faccio, Signore, questo è il mio lato oscuro. Questo è il mio lato nero, tu lo conosci, intervieni. Intervieni affinché possa vederti all'opera nella mia vita. Intervieni affinché dove il peccato sta abbondando, la grazia possa sovrabbondare. Affinché la tua misericordia e la tua potenza possa regnare incontrastata. E affinché gli altri possano vedere in me che tu esisti. E Perché la miglior testimonianza che noi possiamo dare non è una predicazione, non è un concerto, è la nostra vita. La miglior testimonianza che noi possiamo dare alle persone fuori di qua è la nostra vita. Preghiamo un attimo, poi lascio libero un momento di preghiera. Signore, tu hai deciso di amarmi, di accettarmi e di darmi la grazia. Io mi vergogno di tante cose che faccio, mi vergogno di tante cose che vorrei cambiare, mi vergogno perché il peccato sta ancora condizionando la mia vita, ma entra tu lì. Entra tu nella mia vita e ti prego, agisci. Agisci dove nessuno magari vorrebbe metterci il naso, agisci lì affinché io possa vederti. Aiutami a impegnarmi in un cammino di santificazione per te. Perché questa è la miglior testimonianza che io potrò dare di te. Aiutaci come Chiesa a vedere, a sostenere le persone che sono in difficoltà. Aiutaci a non giudicare più, ma per prima cosa amare. Amare la persona che tu ci hai messo al nostro fianco. Amarla indipendentemente da tante cose, perché tu l'hai fatto con noi. Ti prego, Signore, affinché tu possa regnare in questa Chiesa, possa regnare nelle nostre vite, affinché noi possiamo essere dei figli che vedono il Padre all'opera e affinché fuori possano vedere un Padre che opera nelle loro creature, nei loro figli. Ti chiedo veramente, Signore, di benedirci e di guidarci in tutti questi passi. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.